Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran in corso colloqui con gli Stati Uniti per lo scambio dei prigionieri. Il martirio di 3 poliziotti iraniani in scontri con narcotrafficanti. Iran, conferenza internazionale sull'avvicinamento delle religioni islamiche. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 15 luglio 2021. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché vi presenteremo un altro appuntamento con il programma settimanale Islam, la mia scelta. La frequenza onde corte di Radio Italia, amici ascoltatori, 5925 kHz, pari a 49 metri. Il nostro indirizzo email, radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Sono in corso le discussioni tra Iran e Stati Uniti sul rilascio di tutti i rispettivi prigionieri senza precondizioni. Lo ha scritto il quotidiano Sharq citando il portavoce del governo della Repubblica Islamica dell'Iran, Ali Rabi'i, intervenuto in una conferenza stampa a Teheran. Ulteriori informazioni saranno rilasciate dopo aver raggiunto i risultati concreti. Ci sono numerosi prigionieri iraniani arrestati in diversi paesi del mondo a causa della pressione dell'amministrazione americana, ha detto ancora il portavoce. Rabi'i ha fatto appello agli Stati Uniti di ritornare al tavolo senza fare precondizioni e di abolire le sanzioni. Iran ha sempre ribadito la sua disponibilità per lo scambio dei prigionieri in cambio del rilascio di tutti gli iraniani imprigionati per volere degli Stati Uniti in tutto il mondo. Durante l'amministrazione Trump, l'Iran ha annunciato la propria disponibilità a tenere negoziati in merito, ma il governo americano di Donald Trump si è rifiutato di venire al tavolo dei negoziati. Il martirio di 3 poliziotti iraniani negli scontri con i narcotrafficanti. Il comandante della polizia della provincia di Kerman, sud dell'Iran, generale Abdulreza Nazeri, ha annunciato il martirio di 3 agenti di polizia durante gli scontri con i narcotrafficanti. Lo riferisce l'agenzia Fox News. Sempre secondo il comandante iraniano, gli scontri hanno avuto luogo proprio nella provincia di Kerman, quartiere Hossein Abad della città di Kahnuj. L'Iran sempre al primo posto nella lotta al traffico di droga. L'ultimo rapporto dell'ONU, Iran fino adesso ha perso oltre 3.000 agenti tra soldati e militari. L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha elogiato gli sforzi iraniani nel combattere il traffico di stupefacenti. Il grande convegno tramite videoconferenza sul ruolo dei centri scientifici culturali nell'avvicinamento delle religioni islamiche ha avuto luogo con la partecipazione di un numero di studiosi, scienziati, pensatori, intellettuali del mondo islamico. Lo ha riferito l'agenzia Iran Press. Il webinar organizzato per commemorare il 50° anniversario della visita in Iran di una delegazione dell'Università di Al-Azhar del Cairo. Il segretario generale dell'Associazione Mondiale per il Riavvicinamento delle Religioni Islamiche, Hamid Shahriari, ha affermato che l'esistenza della pace e della serenità nella società occupano un posto di rilievo negli insediamenti islamici. Shahriari ha sollecitato la rimozione di barriere di razza, cultura, lingua tra i componenti della comunità islamica, in particolar modo fratelli sciiti sunniti. Diciamo, nello Yemen, nelle ultime 24 ore, la coalizione militare a guida dell'Arabia Saudita ha violato il cessate il fuoco sulla città strategica Al-Hudaida per almeno 114 volte, attaccando obiettivi yemeniti nella provincia occidentale. Lo riferisce l'agenzia IRNA. Nelle ultime 24 ore, cacciabombardieri della coalizione di vergogna a guida di Riyadh hanno preso di mira aree di Sarwah e Rahbab nella provincia di Ma'arib. L'Arabia Saudita, con il sostegno degli Stati Uniti, degli Emirati Arabi Uniti e di altri paesi arabo-africani, ha lanciato un'aggressione militare contro lo Yemen, un assedio terrestre, marittimo e aereo. L'Arabia Saudita ha imposto al paese più povero del mondo arabo, sin dal marzo 2015 fino ad ora, più di 16.000 yemeniti sono stati uccisi e decine di migliaia sono rimasti feriti. La disoccupazione tra palestinesi. Il tasso di disoccupazione tra i palestinesi di età compresa tra 20 e 29 anni con una diploma intermedio o laurea triennale ha raggiunto il 54% nel 2020, il 35% in Cisgiordania e il 78% nella striscia di Gaza, mentre era di circa il 53% nel 2019 a livello nazionale, secondo quanto affermato dall'Ufficio Centrale di Statistica Palestinese in un rapporto nell'ambito dell'istruzione del mercato del lavoro tra palestinesi, appunto tra 20 e 29 anni. Nel 2020 il governo cubano ha autorizzato l'ingresso temporaneo senza limiti nel paese di generi alimentari, merci che scarseggiano nel mercato nazionale senza il pagamento di tariffe. Tali importazioni saranno consentite da lunedì prossimo fino al 31 dicembre 2021, ha annunciato in TV il primo ministro Manuel Marrero. La decisione è stata presa dopo alcuni disordini avvenuti nell'isola, che poi i disordini sono stati subito, l'evento è stato approfittato da parte degli Stati Uniti, che come sempre hanno cercato di interferire negli affari interni dell'isola. Il presidente cubano ha subito condannato l'ingerenza, ha chiesto al governo di Joe Biden di non provocare i disordini nell'isola. Facebook rimuove account dell'agenzia stampa Shaab di Gaza. Il direttore Shaab al-Zayek ha descritto l'azione di Facebook come una nuova violazione della libertà d'opinione e di espressione garantita dal diritto internazionale. La cancellazione della nostra pagina è un'azione riprovevole e condannata, che mira a combattere i contenuti palestinesi con il pretesto di violare gli standard ed incitare la violenza, ha detto il direttore del sito palestinese Shaab. Italia, Draghi, indagare sui responsabili delle violenze in carcere. Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo le coscienze degli italiani, l'ha detto il premier italiano Mario Draghi in visita al carcere di Santa Maria Capua, riferendosi ai video sulle violenze circolati negli ultimi tempi. Le indagini in corso stabiliranno le responsabilità individuali, ha detto ancora il Presidente del Consiglio, ma la responsabilità collettiva è di un sistema che va riformato, ha aggiunto Draghi. Gli Stati Uniti, l'amministrazione Biden sta valutando la possibilità di installare una linea diretta di emergenza con il governo cinese, simile al cosiddetto telefono rosso adottato tra gli Stati Uniti e l'allora Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. L'Alta Corte di Hiroshima in Giappone ha sancito che 84 persone dell'omonima prefettura esposte alla pioggia nera radioattiva dopo il bombardamento atomico della città da parte degli Stati Uniti nel 1945 hanno diritto ai benefici riconosciuti dal governo ai sopravvissuti a tale disastro. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Perché la NATO non vuole lasciare il Mar Nero? Sono terminate ufficialmente nel Mar Nero il 10 luglio le manovre Sea Breeze 2021, cui hanno preso parte vascelli da 32 paesi, anche non membri della NATO, 40 aerei, 5.000 uomini e 18 gruppi di forze speciali d'attacco. Le esercitazioni si sono concluse, ma la NATO non ha alcuna intenzione di lasciare le acque del Mar Nero. Il rappresentante speciale del segretario generale per Caucaso e Asia Centrale, James Apaturai, aveva dichiarato che Alleanza Atlantica manterrà la presenza nel bacino per il sostegno agli alleati e ai partner della NATO, aggiungendo che questa sta esaminando la questione di una maggiore cooperazione tra Georgia e NATO. Tanto più che, sempre secondo il funzionario, la NATO non considera il Mar Nero un mare russo e anzi ha intenzione di allargarvi la propria presenza. Il funzionario della NATO ha inoltre affermato: quando si parla della Crimea, la NATO ha una posizione ferma. La Crimea è Ucraina e non Russia. Per quanto riguarda la Georgia, questo paese sta collaborando con la NATO sin dalla fine degli anni 90 e come nel 2002 l'allora presidente Edward Shevardnadze avesse espresso il desiderio di entrare a far parte dell'alleanza. un'aspirazione ovviamente più che condivisa dal suo successore Mikhail Saakashvili, mentre i governi georgiani posteriori al 2012, pur continuando sulla strada dell'integrazione nella NATO, hanno tra i propri obiettivi ufficiali quelli di una graduale normalizzazione dei rapporti con la Russia, non a danno dell'integrità territoriale della Georgia.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Amici da Teheran, la capitale iraniana, siamo con voi. L'essere umano, dimenticando o ignorando la sua vera origine primordiale e adamica, si accontenta di vivere il breve passaggio in questo mondo terreno, impiegando la maggior parte delle sue energie e del suo tempo nel cercare di soddisfare le esigenze della sua modalità più bassa e meno nobile, quella corporea e psica, lasciando invece inascoltata e insoddisfatta la sua parte più elevata e più nobile, che è la modalità spirituale, cioè lo spirito, Ruh. Ma l'essere umano, in quanto essere dotato di intelletto aql, secondo gli insegnamenti della tradizione islamica, ma anche secondo altre tradizioni più antiche, è stato creato dal suo creatore, Dio Altissimo, con scopi molto elevati e molto nobili. L'essere umano, pur essendo servo di Dio, è rivestito da Dio, fra tutte le sue creature, di una dignità unica e peculiare. L'essere umano è il vicario, il rappresentante di Dio in terra, tanto che gli angeli stessi, esseri di puro spirito, per ordine divino, sono chiamati ad inchinarsi a questa dignità e nobilità di Adamo, il primo uomo. Gregory Soden, il neomusulmano canadese, ritiene che sottomettersi al Signore conduca l'essere umano verso il vero obiettivo di questa vita mondana, ovvero raggiungere la vicinanza al suo creatore. Oggi, insieme a voi, ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di Gregory. Restate con noi. Gregory Soden era un cristiano cattolico dal Canada che ora ha abbracciato l'Islam sciita e sta attualmente studiando teologia islamica nella città iraniana di Qom. Lui, presentandosi, inizia a raccontare la storia del suo ritorno all'Islam. Mi chiamo Gregory Soden e dopo la mia conversione all'Islam ho scelto il nome Ali Mahdi, anche se nell'Islam non è necessario cambiare il proprio nome se ha un buon significato. Pertanto, Gregory Soden è ancora il mio nome legale. La mia famiglia e i miei amici mi chiamano Greg. Sono cresciuto in una famiglia religiosa e praticante in Norfolk County in Ontario. Mia madre era cattolica e mio padre protestante. Mia madre si occupava direttamente all'educazione religiosa dei suoi figli. Mi sono convertito all'Islam il 15 dicembre 2001, quando avevo 16 anni e studiavo in una scuola superiore cattolica romana in una piccola città dove non c'erano i musulmani. A quel tempo non conoscevo di persona nessun musulmano e ci avevo solo parlato in modo online. Prima di convertirmi all'Islam, andavo in chiesa ogni settimana e non mettevo mai in dubbio le mie convinzioni religiose perché non conoscevo altre religioni. Guardando indietro, mi considererei un cattolico devoto. Ogni volta che sentivo qualcuno dire qualcosa di sbagliato sul cattolicesimo, cercavo di dimostrare che si sbagliava, anche se ora mi rendo conto che la mia conoscenza in quel campo era piuttosto limitata. Gregory prosegue ancora. Quando ho iniziato a condurre ricerche sull'Islam, non l'ho fatto con l'intenzione di voler unirmi a questa religione. Ho studiato questa fede solo per una curiosità e interesse accademico, ma pian piano me ne sono appassionato. Conoscere le religioni e le culture di altre genti mi piaceva fin da giovane. La vasta collezione di riviste del National Geographic, proprio dei miei genitori quando era un ragazzino, mi ha fatto aumentare la passione per la geografia e anche per la storia. In quelle riviste, che risaliva dagli anni 30, c'erano le foto e immagini molto interessanti e belle di vari paesi del mondo. È stato così che mi sono appassionato della geografia e più tardi anche della storia e ho cominciato a leggere libri in questo campo. Vivendo in una piccola città non conoscevo nessun'altra persona che non praticasse il cristianesimo, il che mi ha reso curioso del mondo esterno. Conclude così il neomusulmano canadese. Amici, se siete curiosi a sentire il resto della storia del ritorno all'Islam di Gregory Soden, vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!